www.redigio.it e la storia continua. Appuntamento in bagno. Nel 400, in una Roma che sta rapidamente diventando una popolosa metropoli europea, si moltiplicano le stufe e a frequentarle è un'eterogenea umanità, spesso in cerca di facili emozioni. Ancora ai tempi di Giuseppe Gioacchino Belli, che ne ricavò l'ispirazione per un sonetto, lo stufarolo appuntato, a Roma era praticato il mestiere dello stufaro, l'addetto agli impianti pubblici per bagni caldi, chiamati comunemente stufe, termine derivato dal tedesco stube. Queste installazioni, che per certi versi richiamano le antiche terme, efficacemente definite da Umberto Gnoli qualcosa tra i calidari e i sudatori e beauty parlor americani, tra le moderne saune e gli istituti di bellezza, ebbene, ed ebbero una grande diffusione a Roma a partire dai primi decenni del 400, per poi rarefarsi nel corso del secolo seguente, senza però mai scomparire del tutto. A differenza di città come Firenze e Siena, dove la presenza di stufe e bagni pubblici è attestata già dal 200, oppure a Parigi, dove nello stesso periodo sono noti ben 26 impianti, per Roma non ne resta nessuna testimonianza fino all'inizio del XV secolo. Per il 200-300 sono andate scarse anche le menzioni di bagni posti in case private. La stufa dei tedeschi. E a introdurre questa attività nella città eterna furono alcuni operatori tedeschi venuti con barbieri e altri artigiani a seguito di Papa Martino V, che era di ritorno dal Concilio di Costanza. Non a caso, la prima menzione di una bagnarius è relativa a un certo Angelino da Bolzano, de Alemania, cortigiano a seguito della curia romana, come non è un caso che il pubblico esercizio da lui gestito, denominato la stufa dei tedeschi, avesse sede in una casa di proprietà dell'ospedale teutonico di Santa Maria dell'Anima, nei pressi di Piazza Navona. E ancora poco numerosi, nel primo 400, gli installatori e gestori di stufe, impianti quasi esclusivamente di proprietà dei romani, sia aristocratici, sia borghesi, oltre che appartenenti a enti confraternali, crebbero di numero nel corso del secolo, indice anche questo del mutamento del costume sociale di una città che stava rapidamente diventando una popolosa metropoli internazionale. Ma si tratta per lo più di maestranze nord europee, tedeschi e slavi, in particolare ungari, costituiscono infatti la gran parte degli stufaroli ricordati nei documenti. E ciò non stupisce, in quanto è noto come la sauna fosse un'abitudine assai diffusa tra queste popolazioni. Alla fine del secolo XV compare nella documentazione qualche individuo di altra provenienza, soprattutto nativi dell'Italia settentrionale, in particolare del Veneto, Lombardia e Toscana, mentre solo una sparuta minoranza risulta essere di origine romana. Le Vagnare è un discreto numero di stufaroli gestiva l'impianto, in cui aveva anche la residenza insieme alla moglie o alla concubina, più o meno esplicitamente dichiarata. Questa circostanza non sembra determinata solo dalla convenienza di avere a disposizione un lavorante senza salario, piuttosto da mettere in relazione con la promiscuità dei bagni, dove significativa era l'affluenza femminile e quindi utile anche la presenza di una vagnara per aiutare le clienti nelle loro necessità. Non a caso, l'unica donna trovata con tale qualifica risulta operante nel bagno delle donne di Sant'Apollinare, anche questo non lontano da Piazza Navona, nell'attuale via dei Gigli d'Oro. Le donne che frequentavano questi impianti erano per lo più prostitute che visitavano periodicamente le stufe non solo per incontri galanti, ma anche per la cura del loro corpo, a differenza delle donne oneste che facevano venire in casa le estetiste per i loro problemi di bellezza. Esami per la patente. È molto stretta, sembra la connessione tra mestiere e mestiere di stufarolo e di barbiere. Spesso il gestore di bagni ha per socio un barbiere o è definito egli stesso come tale, in quanto nelle stufe si praticavano anche salassi e operazioni di bassa chirurgia, oltre a pratiche cosmetiche di depilazione e cura dei capelli. Questo tipo di interventi è ricordato anche da Michel de Montaigne, che durante il suo soggiorno a Roma nel 1581 ebbe voglia di provare le stufe. E in quelle di San Marco, dove si era recato, apprese che la droga o unguento con cui, mediante una applicazione di neanche mezzo quarto d'ora, si fanno cadere i peli, è fatta di calceviva e orpimento stemperato nella lisciva, due parti di calce e una di orpimento. E proprio per la contiguità di questo mestiere con le pratiche paramediche, negli statuti della corporazione, per essere ammessi all'esercizio dell'arte, si doveva sostenere un esame di anatomia da parte di due barbieri e di due stufari e ottenere un'apposita patente. La stessa organizzazione corporativa e confraternale, oltre a un rapporto molto stretto con gli arrotatori di lame e coltelli, a essere sottoposti, vede i due mestieri collegati e disciplinati dalla stessa normativa, almeno fino al 1613, quando i barbieri, che comunque erano stati sempre prevalenti per numero e importanza, si costituiranno in una corporazione autonoma. Ma vi è anche un legame anche con l'attività di taverniere e di albergatore. Infatti non mancano casi di stufaroli che gestiscono una taverna accanto alla stufa o affittano delle stanze ai piani superiori degli impianti balneari. E non a caso, nei patti contrattuali stretti nel 1501 tra due tedeschi per la stufa del Satro, che sarebbe l'odierna piazza dei Satiri, non lontano da Campo dei Fiori, è detto apertamente che la società era costituita per gestire una stufa ospizio, dove lo stesso proprietario e locatore dell'immobile, il curiale Jacopo da Viterbo, si riservava una camera ogni volta che sarebbe venuto in città per 12 dì per volta. www.redigio.it e la storia continua.